21 minuto Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Come sa chi ci ha ascoltato tra le 18 e le 19, affrontiamo di nuovo questa sera il tema del 25 aprile, che quest'anno è stato particolarmente movimentato. A Milano con la Brigata Ebraica, che ha esposto bandiere di Israele, e questo è evidentemente, come dire, un gesto che al 25 aprile è considerato una provocazione e che è stata poi costretta a lasciare il corteo per la protesta di centinaia, anche migliaia di persone contro l'esposizione di quei simboli. Forse anche contro la presenza della Brigata Ebraica in quanto tale, chi lo sa. E poi però anche fatti che sono successi nelle altre città. Lasciamo stare questa sera qui il caso dello sparatore di Roma, perché è una questione che insomma è gravissima naturalmente, e si indaga su una persona che potrebbe appartenere, chi lo sa, all'area dell'estrema destra. Due colpi di pistola d'aria compressa hanno colpito due persone che avevano al collo i fazzoletti dell'Ampi a Roma, a margine del corteo. Ne lasciamo perdere, non perché non sia grave, anzi è la cosa più grave che è accaduta evidentemente, ma perché vogliamo rimanere nel contesto dei manifestanti, della cultura, dello spirito con cui si va in piazza oggi al 25 aprile. E ci sono stati anche casi come a Bologna, a Perugia e in altre città di persone che si sono presentate con una bandiera dell'Ucraina e non è stato consentito loro, agli organizzatori, di partecipare al corteo, alla manifestazione, alla commemorazione. La guerra delle bandiere, potremmo dire. Cominciamo da qua, da questo tema, in un'intervista che ora vi propongo, l'abbiamo realizzata oggi pomeriggio con la storica Anna Foa, che parte e si concentra soprattutto su quanto accaduto a Milano e in relazione alla Brigata Ebraica. Accaduto proprio sabato in piazza, sì, a Milano, con la Brigata, sì, Ebraica per la prima volta espulsa di fatto dal corteo del 25 aprile. È stata una guerra, una contrapposizione, una guerra di bandiere è stata descritta.
Sì.
Lei come ha vissuto questa cosa che è successa e come la interpreta?
Ma io l'ho vissuta male, perché mi sembra una sciocchezza. Molte cose sono sciocchezze e cose che non dovevano succedere, e speravo veramente che col fatto che in realtà la comunità ebraica per lo Shabbat non sarebbe andata, almeno questo problema della Brigata Ebraica sarebbe stato risolto alla base, nel senso che non se ne sarebbe parlato. Invece se ne è parlato più del solito, c'è stata questa espulsione ingiusta, assolutamente ingiusta, perché la Brigata Ebraica aveva tutto il diritto di stare là, e mentre non avevano il diritto di stare là le bandiere israeliane, le bandiere americane in quel contesto, non in generale ma in quel contesto, perché erano chiaramente riferiti alla guerra contro l'Iran, e in generale il ritratto di Trump con tutto quello che sappiamo su quello che succede per esempio con l'AIS in America, con quello che sta succedendo negli Stati Uniti, a parte la questione della guerra. Ecco, quindi io credo che tutto questo non avrebbe dovuto essere messo e consentito dentro lo spezzone della Brigata Ebraica, mentre la Brigata Ebraica aveva tutto il diritto di essere parte del corteo, perché era una formazione dell'esercito inglese, non partigiani quindi, ma una formazione degli alleati che ha combattuto in Italia per la liberazione dell'Italia.
Però lì chi ha sbagliato, Anna Foa? Perché le bandiere e i ritratti che lei ha descritto stavano dentro lo spezzone della Brigata Ebraica, sono stati quindi i loro responsabili, loro che hanno consentito che quelle bandiere venissero utilizzate.
Sì, sì, e sono stati loro responsabili. Penso che ormai non ci sia più da nessuna parte quello che un tempo veniva definito servizio d'ordine, e questo sia uno dei problemi delle manifestazioni in questo periodo, sono consentiti, tutto viene lasciato passare senza che nessuno magari di quelli che guardano si preoccupi davvero di capire cosa è successo. Per esempio, vorrei capire quanti conoscevano là dentro, non degli organizzatori evidentemente, ma degli altri, la distinzione fra le due bandiere, la bandiera israeliana e la bandiera della Brigata Ebraica. La bandiera della Brigata Ebraica ha le strisce verticali, la bandiera israeliana ha le strisce orizzontali.
Però chi la portava quella bandiera, chi portava quella bandiera israeliana lo sapeva benissimo che cosa stesse facendo.
Chi portava, io non arrivo a dire che si sia trattato di una provocazione, può anche possibile che sia trattato di una provocazione. Comunque resta il fatto che era comunque il desiderio di dimostrare che si era dalla parte di Israele. Ora, io non credo che sia possibile dimostrare dentro il corteo del 25 aprile, dimostrare che si è della parte di uno Stato che, indipendentemente da quello che uno può pensare, è accusato di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di genocidio davanti al Tribunale internazionale.
A fronte di questa sua ultima considerazione, la reazione di tantissime persone che erano in manifestazione, che hanno chiesto e poi ottenuto che quello spezzone di corteo uscisse dalla manifestazione, è stata legittima?
Ma io credo che è sempre legittimo contestare, parlare, gridare, dipende da quanta forza ci metti e da quanto siano manifestazioni violente o pacifiche. Credo che ci, almeno così risultava, io non ero alla manifestazione, risultava da quello che ho letto, che ci sia stata anche una gestione molto, diciamo, molto poco adatta da parte della polizia e delle autorità, perché per esempio lo spezzone era stato messo all'inizio e poi è stato spostato perché avrebbe dovuto venire dopo lo spezzone della parte si avrebbe dovuto aprirsi con l'Ampi, e quindi c'è stato anche un'inadeguatezza, diciamo, se vogliamo chiamarla così, o comunque forse anche una provocazione, non lo so, da parte delle autorità di polizia, il che non mi stupisce, fra l'altro, in questo clima di decreto sicurezza, e di, in sostanza, non credo che fosse tanto sgradito al nostro governo di avere degli incidenti in quel momento.
Ecco, però tornando alla reazione dei manifestanti, avrebbero potuto e dovuto comportarsi diversamente invece che chiedere, fare quel blocco e chiedere che la brigata uscisse?
Avrebbero dovuto chiedere che fossero tolte le bandiere israeliane, che fosse tolto il ritratto di Trump e che rimanessero solo le bandiere della Brigata Ebraica. Questo avrebbero dovuto probabilmente fare, e o comunque i loro organizzatori avrebbero dovuto trattare con loro in modo da arrivare a togliere le cose inadeguate. Fra l'altro era stato fatto un accordo, così almeno risulta dai giornali, per evitare bandiere israeliane.
Senta, abbiamo visto un 25 aprile dove attorno alle bandiere, che sono dei simboli importantissimi che richiamano a molti contenuti e molti significati, c'è stata una battaglia diffusa non solo a Milano, le bandiere ucraine che non sono state fatte entrare nei cortei.
Questa
in altre
vergogna.
Città, le bandiere della Repubblica Islamica dell'Iran o di Hezbollah che sventolavano al 25 aprile di Milano.
Sì.
Allora, che senso ha questa guerra delle bandiere oggi?
Ma secondo me, di fatto, io non so che senso abbia in origine, di fatto ha avuto il senso di cancellare il fatto che c'è stata una grandissima manifestazione per il 25 aprile, una manifestazione con decine e decine di migliaia di persone, che ha ripreso per la prima volta dopo molti mesi forse quel clima, a parte gli incidenti, ma gli incidenti è proprio quello che sto dicendo, gli incidenti hanno cancellato quella che è la grande manifestazione, è stata questa grande manifestazione manifestazione, questo clima per la prima volta di nuovo dopo alcuni mesi di stasi, di speranza in un futuro, di volontà di cambiare qualcosa che era stata tipica delle grandi manifestazioni per Gaza fino alla cosiddetta pace di Trump. Ecco, e io credo che il senso di questo 25 aprile vada molto al di là di questa orrida cosa dell'insulto antisemita rivolto ad alcuni ebrei nello spezzone del corteo della brigata ebraica, e vada molto al di là di tutto quello. Fra l'altro, che il grosso del corteo non fosse antisemita si è anche visto dal modo come è stata accolta lo spezzone di corteo di Mai Indifferenti, che è stato accolto da applausi, non perché loro volessero essere gli ebrei buoni, ma perché sono ebrei che, in quanto ebrei, non solo, perché poi non sono solo loro, si battono per combattere questa deriva autoritaria, razzista e genocida di Israele. Ecco, quindi io credo che questi incidenti, come sempre, sollevino l'attenzione dei media e cancellino poi un clima che probabilmente è un clima invece che guarda avanti, che forse ci spinge a cambiare alcune cose. E penso che siano comunque stati dei brutti incidenti che la brigata ebraica dovesse passare, e che chi ha detto quegli insulti sul sapone vada individuato, arrestato e comunque denunciato come antisemita che incita all'antisemitismo. Secondo la legge Mancino,
secondo lei è mancato un pensiero forte, o sta mancando mica soltanto il 25 aprile, ma nel periodo, un pensiero forte da sinistra, che forse dovrebbe arrivare dai responsabili, dai leader, ad esempio del suo principale partito, che è il Partito Democratico? Perché non si vedono grandi elaborazioni di pensiero attorno a temi così importanti.
Penso che ci sia ancora una grande confusione sul tema dell'antisemitismo, sul tema di Israele, se il Partito Democratico è diviso anche al suo interno, e lo dimostra la brutta vicenda del progetto di legge sull'antisemitismo, della proposta di legge sull'antisemitismo che è passata al Senato, che invece in questo momento una proposta analoga in Francia è stata ritirata in seguito alle proteste del mondo accademico e del mondo intellettuale. Ecco, penso che esistano delle profonde differenziazioni sino alla sinistra su queste tematiche, in primo luogo sulla tematica dell'antisemitismo, che è diventata una sorta di velo per nascondere altre cose molto più gravi, fra l'altro un attacco alla libertà di espressione, di pensiero, ma anche di discussione e di elaborazione scientifica dentro le università e dentro le scuole. Ecco, penso che tutto questo ancora manchi alla sinistra, e forse è il caso di sollecitare quelle parti invece della sinistra che stanno lavorando su questi temi, che si propongono, che si battono e che lavorano su questo seriamente, per cercare di colmare queste confusioni. Quando ogni volta che io vado nelle scuole a parlare, o parlo a distanza nelle scuole, vedo da parte dei giovani una grande attenzione, una grande volontà di capire che vuol dire. Vuol dire: sono confuso, ma voglio capire cosa sta succedendo.
Era Anna Foa. Ora con noi lo storico Piero Graglia, Università Statale di Milano. Buonasera, professore.
Buonasera a tutti, salve.
Anna Foa conclude con le parole che le rivolgono le studentesse e gli studenti quando lei va nelle scuole: voglio capire che cosa sta succedendo. È difficile comprendere che cosa stia succedendo su un piano ideologico, perché abbiamo visto un 25 aprile, l'abbiamo detto nell'introduzione, un po' il filo conduttore di questa sera, dove abbiamo assistito a una guerra delle bandiere che naturalmente non riguarda così, no? Una contrapposizione da ragazzi della Via Pal per i più anziani, ma è una contrapposizione importantissima sul piano dei valori, delle visioni del mondo.
Assolutamente, a me quando ero studente mi insegnavano che l'ideologia è un insieme di idee per l'azione, per agire sul presente. Ecco, io non capisco veramente quale sia l'ideologia sottesa al portare a fare questa guerra delle bandiere, usare il 25 aprile come una vetrina, e, alzando il livello dello scontro, come raccontava appunto, come argomentava Anna Foa, entra poi in campi assurdi, ecco, non puoi gridare a qualcuno, dovete essere delle saponette, ma nello stesso tempo ci dovrebbe essere l'intelligenza delle persone di evitare bandiere o insegne inneggianti a Trump o a Netanyahu. Cioè, l'intelligenza, appunto, come vogliamo incidere sul presente? Quale ideologia vuoi portare sventolando una bandiera? Questa forse è la prima domanda che ci dovremmo porre tutti. Ecco.
Ma secondo lei si è trattato di una provocazione?
Ma secondo me c'è stato un buon livello di provocazione, prima di tutto perché io personalmente non ho nulla contro la presenza di un vessillo della Brigata Ebraica. Ho qualcosa da dire se mi porti la bandiera di Israele o l'effigie di Netanyahu, perché Netanyahu oggi sta portando Israele nella direzione che raccontava Anna Foa. Cioè una direzione genocidaria, una direzione distruttiva e dannosa per la stessa Israele. E quindi sventolare quella bandiera e stabilire una sorta di continuità tra la Brigata Ebraica, che ricordo resta attiva fino al 1946, e lo Stato di Israele, che nasce nel 1948, è qualcosa che non. Cioè, che anche storicamente non sta molto in piedi. Porte aperte alla Brigata Ebraica, ma riflettiamo che cosa ci stanno a fare le bandiere di Israele o l'effigie di Trump o la bandiera degli Stati Uniti in una celebrazione italiana per la libertà italiana. La Brigata Ebraica ha combattuto per la libertà italiana. Beh, Israele, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri hanno combattuto come stati, Israele no, nella nostra resistenza, ma c'entrano poco in fondo con la resistenza. Insomma, perché sventolare queste bandiere? Che cosa porti quando sventoli la bandiera dell'Iran al 25 aprile o la bandiera di Hezbollah? Cioè, che senso porti?
Ce
Che
n'erano due di
cosa vuoi
bandiere
porti?
dell'Iran al 25 aprile. C'era la bandiera zoroastriana, simbolo
Sì,
dello Scià di
sì.
Persia, sventolata da parte dei sostenitori della monarchia che dovrebbe prendere il posto in un eventuale, a questo punto pare piuttosto lontano, regime change degli Ayatollah, e quel gruppo stava dentro la Brigata Ebraica. E poi c'era qualcuno, in realtà erano pochi, era un gruppettino piccolino, però che è arrivato a sventolare in un 25 aprile come simbolo di resistenza, di libertà, io non ne ho idea, la bandiera appunto del regime islamista. C'è un po' di confusione, diciamolo, per
Eh
tornare al
beh,
piano
accidenti.
ideologico, professore, oggi.
Accidenti se c'è, cioè non puoi paragonare il regime di Reza Pahlavi, anche se quella bandiera sicuramente precede anche il regime di Reza Pahlavi, e portare come modello il figlio che è un americano tranquillo, avvocato, che se ne sta per i fatti suoi e non ha mai più pensato al suo paese perché non ha nessun modo per incidere, e portarlo alla manifestazione del 25 aprile. Allo stesso modo non puoi portare la bandiera della Repubblica Islamica al 25 aprile, ma cosa c'ha la gente in testa? Che cosa gli dice la testa con queste contrapposizioni? Diventa una sorta di guerra infantile del vessillo, no? Il mio vessillo è più bello del tuo, ha più valore del tuo. E non è assolutamente niente di produttivo dal punto di vista politico concreto, perché in tutta questa manfrina chi è sparito è stata la lotta per la liberazione contro il nazismo e contro il fascismo, e si è parlato di altro.
Cioè,
Ecco,
stai
questo
dicendo è sparita la storia e siamo
è
immersi
sparita la
in un
storia.
continuo presente?
È sparita la storia, cioè. Ogni evento storico, compreso la caduta dello Shah, l'ascesa della Repubblica Islamica, la nascita dello Stato di Israele, si collocano in un continuum storico che ha delle fasi sue, cioè la nostra storia, quella della liberazione dell'Italia, non è la storia della nascita della Repubblica Islamica, non è la storia sicuramente della vita del regime di Reza Pahlavi, che era assolutamente detestabile. E non è neanche la storia della nascita di Israele, cioè teniamo le cose distanti. Ha ragione Edith Bruck quando ha scritto: io voglio soltanto vedere bandiere che dicano, che parlino di quella storia lì, di quella liberazione, che è la liberazione dal nazismo e dal fascismo. E basta, cioè queste sono le bandiere delle quali dovremmo discutere, nelle quali dovremmo ricordare. A riconoscerci, non la bandiera d'occasione della mia parte che è meglio della tua, e allora io ti distruggo. In questo discorso io la Brigata Ebraica la metto come forza della resistenza italiana, perché hanno combattuto in Italia e va bene. Le altre ci penserei un pochetto, ecco, è
Grazie.
soltanto.
Grazie professor
Prego.
Piero Graglia, una buona serata.
Salve.
Su questa guerra delle bandiere, ma anche su questa guerra delle ideologie e dei significati, naturalmente, ma anche su quello che dovrebbe essere il significato del 25 aprile oggi, l'ultima intervista che vi propongo con un altro storico, il professor Francesco Filippi.
Possiamo partire da questo presupposto. Abbiamo visto tante belle cose in giro per l'Italia, ma finiamo per parlare della guerra delle bandiere. Forse è anche un effetto voluto di un certo tipo di polarizzazione. Che dire di questa guerra? Le bandiere sono mute, parlano attraverso chi le sventola. Mi verrebbe da fare un paragone forse azzardato, ma non troppo. Il 25 aprile 1945, perfino il tricolore sabaudo con lo scudo Savoia ebbe il diritto e l'onore di sfilare per le strade d'Italia durante la liberazione, perché grazie all'impegno di migliaia, di decine di migliaia di partigiani monarchici e dell'esercito cobelligerante, che già era stato di Badoglio, che poi fu collaboratore del governo del CLN, noi abbiamo avuto una bandiera che ha risuonato di libertà dopo essere stata, ricordiamocelo, la bandiera sabauda a braccetto col fascio littorio in Italia, Spagna, Grecia, Albania, URSS, Jugoslavia, in tutti i teatri in cui essa era divenuta sinonimo di brutalità e dittatura. Quindi diciamo che partirei da storico, dal principio, dal significato che queste bandiere hanno e dal significato che portare determinate bandiere ha all'interno di determinati contesti e determinate piazze. Non dimentichiamoci che sono simboli, ma simboli muti, che parlano appunto attraverso la voce di chi le inalbera queste bandiere.
Ma quali sono le bandiere che possono stare in una piazza come il 25 aprile e quali sono le bandiere che non possono stare in una piazza come il 25 aprile? Perché noi abbiamo visto, naturalmente, la contestazione alla Brigata Ebraica dove venivano esposte le bandiere dello Stato di Israele. Abbiamo visto che alcuni dei contestatori che hanno attaccato la Brigata Ebraica però sventolavano le bandiere della Repubblica Islamica dell'Iran, oppure le bandiere di Hezbollah, insomma, formazioni del genere. Abbiamo visto in altre piazze, non a Milano, a dire il vero, persone che si sono presentate con le bandiere dell'Ucraina, che è un paese in questo momento aggredito, invaso, che sono state cacciate, escluse dal corteo. Allora, qui le domande sono molte: chi decide chi entra in piazza e quali sono le bandiere che ci possono stare e quelle che non ci possono stare?
Direi che il criterio è filologico, brutalmente. Il 25 aprile è la festa degli antifascisti, di chi combatte contro il fascismo. Pertanto il problema è che cosa significano queste bandiere oggi. Nel momento in cui io, per esempio, sono tra quelli che ritiene che la Brigata Ebraica abbia tutto il diritto, anzi il dovere, di sfilare con la propria bandiera all'interno dei cortei e dei cortei della Milano liberata. La bandiera di Israele oggi, e non voglio fare una provocazione, voglio letteralmente mettere i piedi sul tavolo e fare una domanda diretta. La bandiera di Israele oggi, la bandiera del governo che contiene al proprio interno Ben-Gvir o Netanyahu, la bandiera che usano come scudo i coloni in Cisgiordania, oggi è un simbolo di antifascismo. Questo è drammatico come tema. Sono d'accordissimo che la bandiera degli Ayatollah, la bandiera dell'Iran islamico, non sia una bandiera antifascista. Capisco che portarla in piazza sia eminentemente una provocazione anti-americana, per il suo anti-americanismo che un certo tipo di sinistra si porta dietro. Ecco, li abbiamo nominati. La bandiera degli Stati Uniti d'America sotto amministrazione Trump è una bandiera che oggi simboleggia antifascismo. Sono domande ruvide, me ne rendo conto che spezzano. Io ci ho perso amicizie ponendo queste domande, ma sono delle domande che ci dobbiamo porre perché i simboli si portano dietro la carne viva di ciò che raccontano. Quindi, dal mio punto di vista, una bandiera come quella dell'Ucraina portata a Bologna, che ha tentato di portare a Bologna quel signore di una certa età, aveva pieno diritto di cittadinanza all'interno di una festa antifascista europea e proiettata al futuro. Disse bene quel signore, si canterebbe Bella Ciao, si canta Bella Ciao a Kiev. Di tutt'altro contesto mi permetto determinati passaggi che ho visto al Corteo di Milano. Personalmente sono molto allineato con l'idea del comitato ebraico antirazzista, il quale ha scelto di porsi con uno striscione molto evocativo, molto potente all'interno del corteo, scegliendo di non prendere con sé una bandiera che evidentemente in questo momento ha delle difficoltà ad essere sventolata anche da cittadini israeliani, perché noi non dobbiamo dimenticare che Israele non è un monolite in questo momento, ma c'è una forse piccola, troppo piccola minoranza che non si ascrive alle politiche di Netanyahu. E quindi da questo punto di vista la scelta in qualche modo di stare in piazza anche senza determinate bandiere che possono mettere in difficoltà il contesto, dal mio punto di vista, può essere una scelta potente e saggia. È essere privi di una bandiera alle volte è talmente significativo, è tanto significativo quanto portarla, una bandiera. Mi fermo qui da questo punto di vista, su questa analisi, perché mi rendo conto che poi sopra tutti questi singoli si incrociano storie personali, si incrociano anche politiche di bassa cucina. Il 25 aprile, da un po' di tempo a questa parte, è diventato diciamo un contenitore di faide, scontri tutti interni alla sinistra, e di questo devo dire mi dispiaccio, perché da storico devo rilevare che l'unione di tutte le forze antifasciste nel 45, quando vinse, andava dagli anarchici internazionalisti a sinistra fino appunto ai badogliani e ai monarchici a destra. Quindi un ventaglio molto più ampio del bacino, forse un po' troppo ristretto, di un determinato tipo di sinistra che vediamo parlarsi addosso oggi.
Ecco, non sarà che manca un'elaborazione di pensiero più complessiva? Cioè, mancano delle autorità politiche da questo punto di vista intellettuali a sinistra oggi?
Manca sicuramente una pianificazione. Noi abbiamo delle destre che continuano pervicacemente ad essere aggrappate al potere per manifesta incapacità di chi vi si contrappone di spostarsi, di spostarle dal potere. Ricordo che fino a 2 settimane fa ho visto mezza Europa esultare perché Orbán, un fascista, non mi verrebbe da definirlo altrimenti, è stato cacciato da uno che è un filino un po' meno, diciamo, fascista di lui, questo Magyar, le cui politiche non sono esattamente un sogno gramsciano. Ecco, forse manca a sinistra più che le personalità, perché vediamo che le personalità vengono costruite anche a tavolino, spesso vengono anche bruciate sullo stesso tavolino. Io credo che manchino prospettive. Credo che manchino messaggi, credo che manchino parole d'ordine, anche degli slogan, ma che siano slogan efficaci e che possano essere portati avanti. Abbiamo visto poco tempo fa una partecipazione popolare altissima, per esempio nei confronti di un referendum la cui abrogazione ha difeso la Costituzione nata dalla Resistenza. Ecco, io non credo che tutti quei voti possano essere poi canalizzati all'interno di un'alternativa di sinistra se questa alternativa di sinistra non nasce. Ecco, se dopo una vittoria così schiacciante e significativa della difesa costituzionale, qualche tempo fa, il maggior discorso che ho sentito da parte della sinistra è stato primarie sì e primarie no. Allora diciamo che siamo molto, molto, molto distanti da poter collegare l'apparato politico attuale della sinistra con le attuali possibili piazze che la sinistra riesce a riempire.
Era lo storico Francesco Filippi. Sono le 20.30, quasi 20.31, quindi l'orizzonte finisce qua. Luigi Ambrosio vi saluta. L'appuntamento con noi è domani alle 18 per l'orizzonte, quello del pomeriggio, e poco dopo le 20 per l'orizzonte della sera. E rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.